Dobbiamo ancora parlare per la chiara luce. Cioè abbiamo la dottrina del buddismo tibetano, una dottrina molto, molto complicata e difficile, perché ovviamente è legata a un processo iniziatico di trasformazione yogica della mente, ed è questo che crea una serie di problemi, perché ciò non può essere fatto in maniera molto, molto semplice e banale, ma naturalmente bisogna partire dalla mente ordinaria e da lì, attraverso una serie di progressive trasformazioni, arrivare alla trasformazione di quello che si chiama il corpo illusorio. Però il problema fondamentale è che moltissimi concetti sono stati trasmessi nella lingua originale, cioè nella lingua tibetana, e molte volte certi concetti nascono dalla traduzione del corrispettivo testo indiano scritto in sanscrito, oppure talvolta addirittura in pakrito o in pali. Perché poi ci mettono tanti altri problemi, perché naturalmente il sanscrito non è una lingua che è una lingua che nasce come lingua morta. Adesso il sanscrito è una lingua morta, la puoi mettere anche in freezer, che a quel punto quella lingua adesso quella è adesso e quella sarà fra 35 milioni di anni. Allora il sanscrito è una lingua viva, essendo subita delle trasformazioni, e massimamente la principale trasformazione l'ha subita circa 100 anni dopo la morte del maestro, attraverso il periodo che si chiama l'area Ashoka, che poi è quello che ha dato proprio un grande impulso al buddismo, facendone la filosofia degli stati che sono adesso nel Nepal. Per cui di conseguenza questa dottrina si sparse e si diffuse sotto forma di sutra in lingue che non erano alla portata di tutti, e massimamente la lingua sacra, appunto quello vuol dire, e il sanscrito appunto è la lingua da cui poi si effettuarono le traduzioni in tibetano attraverso appunto il re Gesang, che mandò Sabota a imparare a Nalanda il sanscrito. Perciò abbiamo moltissime differenze e complicazioni di nomi e di termini, per cui se questi non si capiscono si rischia di essenzialmente capire fischi per fiaschi, e il problema non è da poco, perché se è vero che noi dobbiamo raggiungere una certa meta, che sarebbe appunto prima l'Nirvana e poi l'illuminazione, tuttavia questo avviene per istruzioni date alla mente ordinaria, che sono naturalmente legate a una serie di conoscenze di base che non sono facili da acquisire. Per giunta il buddismo Theravada, il buddismo degli editori, e successivamente la trasposizione mahayanica, quella transimalayana, non comprende, diciamo, il concetto di chiara luce, che è tipico concetto del buddismo tibetano. Per cui ci sono certo elementi che si chiamano fotici, cioè elementi di luce, in tutte le dottrine buddiste ci mancherebbe. Il fondamento della dottrina del maestro è naturalmente la luce, la mente luminosa, il vuoto, l'interdipendenza, le cose che ben sappiamo. Però è nel buddismo tibetano, cioè in una forma particolare del buddismo mahayanico, legato a una trasmutazione della mente e la sua emergenza come luce, cioè come mente luminosa, e come appunto una assimilazione di essa stessa a una luce che esiste sempre, la chiara luce fondamentale e la chiara luce di base, a cui la chiara luce figlio che noi possediamo, una volta portato avanti il processo il processo di emergenza dei venti sottili e delle energie sottili, possiamo arrivare a questo. Ecco, ma in fin dei conti di cosa si tratta? Adesso io leggo, Carlo, gentilmente legge per noi un brano del libro che avevo scritto, così poi spiegherò.
Il fenomeno sottile della terra luce non è altro che la vacuità luminosa della natura essenziale della mente, della quale bisogna prendere consapevolezza per essere in grado, nel momento della morte e del bardo, di riconoscere la chiara luce madre.
Parliamoci qua. Come vedete, è molto difficile anche per una persona che vive in questo mondo e studia le dottrine di questo mondo, studia la fisica di questo mondo, già accettare questo, perché ovviamente questo è legato alla natura luminosa della mente. Ora, voi sapete che la luce esiste come componente fondamentale di questo universo. Non è sempre esistita, a differenza del vuoto, che è sempre esistito. La luce nasce dal vuoto, ma non è la stessa cosa del vuoto, almeno a livello della fisica generale. E naturalmente nelle nostre discussioni con i nostri maestri, in tanti tipi di acerrime diatribe di monasteri, di compagnia bella, ci stanno sempre da dire: ma questa luce da dove viene? Questa luce da dove viene? Perché lì è il problema. Questa luce da dove viene? Dove si trova? Dov'è? Che cos'è? Ecco, il problema che è una domanda che non ha un pieno senso per chi studia la dottrina, perché quello che bisogna su quale bisogna soffermarsi è la chiara luce che esiste in una mente luminosa, e che quella appunto che, liberata dalle sue maculazioni, dal fango che abbiamo sopra, dal tipo di concrezioni che impediscono di vederla, unirsi appunto nel momento del bardo, nel momento della trasformazione, con quella luce che è la base di tutto e che senza dubbio esiste oltre quella della nostra mente. Ma in certa misura questa è contraddittoria al principio che niente esiste se non nella mente. Per cui naturalmente c'è un sacco di discussioni di cui vi privo totalmente, cioè se dobbiamo unirci alla chiara luce, questa luce deve esistere al di fuori di noi, a cui ci dobbiamo assimilare, ma se niente esiste e non c'è nella mente, basta assimilarsi alla mente per ottenere tutto. Non è problema da poco, come potete capire. Il problema è che il processo di trasformazione yogica della mente è fondamentale per ottenere qualunque risultato, sia in questo mondo che in tutte le dimensioni possibili di altri mondi, di altri universi e del cosmo infinito.
Durante il bardo, riconoscere la chiara luce è definito incontro della madre con il figlio, e viene descritto come un bambino che corre per rifugiarsi nel petto della madre. Questo permette di conseguire la liberazione. Per allenarsi a riconoscere la chiara luce nel corso della vita, sono molto utili le manifestazioni ipnagogiche che si verificano tra il sonno profondo e la manifestazione dei sogni, e che in qualche modo corrispondono alle dissoluzioni nelle quali si manifesta la chiara luce madre del sonno.
Ecco, perciò, come potete capire, io qui ho scritto intanto per quello che ho avuto l'insegnamento dal mio maestro. Ma vuol dire, non è che il buddismo è una dottrina, una filosofia, una religione, chiamata come volete, così granitica per cui non si possa avere altre interpretazioni. Però vuol dire come se diciamo noi ci trovassimo in una condizione in una battaglia, come diceva il maestro, e fossimo colpiti da una freccia e ci domandassimo: ma chi l'ha forgiata, chi l'ha costruita in questo modo, chi ha fatto la punta in quest'altro modo, perché è stata pitturata in questo modo, perché ci sono attaccati questi orpelli, mentre il sangue fluisce e la vita finisce. Non conviene perdersi in questioni di filosofia così elevata. Poi a tutti sarà chiaro, una volta che sarà fatto l'esercizio, che cos'è la chiara luce fondamentale, la chiara luce madre, a cui noi liberiamo la nostra chiara luce figlio, e nel momento del bardo noi riconosciamo quella luce come la luce da cui tutto ha avuto origine e in cui tutto finirà. Però esistono forme di luce chiara, forme di luce chiara e forme di luce che sembrano chiare e non sono chiare. Nel momento del bardo, se vi ricordate gli insegnamenti dati, esistono tutte le luci che compaiono, sono espressioni dei Dhyani Buddha, e quelle luci non sono solo le luci che emanano dallo stesso corpo del Buddha, ma sono anche luci che sono false luci. Perciò il fatto di poter riconoscere nel passaggio la chiara luce è una cosa fondamentale, perché c'è il rischio di assimilarsi o operare una cattiva rinascita o comunque un pessimo sposalizio energetico con qualche cosa che non è la luce pura, entrando in un sistema gravemente alterato. Come si fa questo? Naturalmente bisogna già in questo mondo che sembra così lontano da questo concetto, trovare quella che sono le espressioni della chiara luce, e appunto si possono avere nel momento del risveglio, nel momento che ci stiamo addormentando, nel momento dell'orgasmo. Ci sono tantissime situazioni in cui questo si può verificare. Però sono flash, sono momenti, come si dice, che si risolvono rapidamente. Ed è una cosa molto, molto, molto erronea, diciamo, confondere questi fenomeni con la chiara luce. È come, non so, se noi volessimo confondere questa luce di pochi watt con l'energia emessa da un buco nero o dall'esplosione della stella. Questo non è possibile. Bisogna però cercare di esperienziare quello che poi ci apparirà nella sua straordinaria forma e bellezza, e solo allora noi potremo così correre incontro, appunto, come dicevo, fa il bambino verso la madre.
Nella fase di completamento o perfezionamento, che è la seconda fase del sadhana dei tantra superiori, sono descritte 5 tappe per cogliere la rivelazione progressiva della vera luce e la regolazione di un corpo.
Questa è la tecnica suprema dello Dzogchen, no? Dello Dzogchen, è appunto nella pratica del completamento, perché c'è una fase appunto di precedente e una fase di completamento. In questa fase di completamento esistono appunto degli stadi che noi possiamo percorrere per ottenere appunto questo tipo di conoscenza.
Nella dottrina del veicolo del diamante, due principi sono particolarmente importanti: niente è per sempre e soprattutto niente è popolare. In questa ottica, il corpo viene classificato in un corpo materiale, che corrisponde alla mente, più 5 componenti della sua persona o altre tappe, ordini dei sensi associati alle relative percezioni e funzioni mentali.
Sì, questo è, voi sapete bene com'è questo tipo di dottrina, no? Che appunto noi non pensiamo all'esistenza di un sé inerente, né a un io che esiste di per sé stesso. Esiste un'espressione tipica in tibetano che si chiama tendrel, cioè l'atto di appoggiarsi contro una colonna quando si sta per cadere. perché appunto questo è l'interdipendenza e che consente di capire che nessuna cosa ha un'essenza in se stesso e tutto ovviamente è una pura espressione illusoria delle cose. In questo senso noi esseri umani che sembriamo compatti, interi, unici, e sembriamo una sola persona, invece siamo come un carro da buoi, trainato da tanti, da tanti buoi, come una sorta di vettore, per cui c'è dietro ci sono 12 buoi, poi ce ne sono 6, poi ce ne sono 3 e poi ce n'è uno. A un osservatore che guardi così davanti sembra che sia quel bue, sia il conduttore del carro e che sia proprio un carro trainato da un solo bue. Non è assolutamente così. Esistono tantissimi componenti che vengono chiamati skanda e sono appunto dei fattori corpori di forma del corpo, questo rupa famoso, e poi tanti fattori mentali di cui sono sensazioni, percezioni, fattori mentali, fattori karmici, ne abbiamo parlato tante volte, ci ritorneremo. Però fondamentalmente bisogna capire che non costituiamo in nessun modo un'essenza, ma siamo un insieme di componenti, come se fossimo un puzzle che viene messo insieme e apparentemente costituisce la figura del puzzle, ma in realtà sono tante piccole tessere che lo costituiscono.
Il corpo sottile yogico, che comprende i canali sottili, le ruote, i denti interni, che come potenza vibratoria circolano i canali. Le voci essenziali, il senso sottile, il corpo sottilissimo, il senso sottilissimo. Questi ultimi, rispettivamente, il corpo innato e il senso innato, sono il corpo dell'apprendimento mentale.
Ecco.
Proprio dello stato di sonno o dell'esistenza.
Leggiamo questo che hai detto piano piano, io ti fermerò di ogni parola felice perché va tutto spiegato. Abbiamo detto prima che c'è questo corpo che è quello che appare, quello attraverso cui ci conosciamo, no? Ci conosciamo, un corpo che vediamo per strada, diciamo quello è Carlo, quello è Enrico, quello è Laura, quello è Silvia, eccetera. E quello sappiamo che non ha un'essenza propria, è un insieme di aggregati. Oltre a quello, diciamo, esiste, come ho detto sempre, un corpo grossolano, qui non ne parliamo, che costituisce tutte quelle energie legate agli elementi che si uniscono e in una sinergia tra loro, ma anche con una sorta di modulazione fra loro, che si dissolveranno uno nell'altro al momento del bardo. La terra si risolverà nell'acqua, l'acqua si risolverà nel fuoco, il fuoco si risolverà nel vento e il vento si risolverà nello spazio o etere che dir si vuole. Ma oltre a questo, come ho detto l'altra volta, esiste un altro corpo, il corpo sottile, quello appunto formato da che cosa? Dalle ruote, cioè dai chakra, perché chakra, quello ruota vuol dire in sanscrito, dai canali, che sono 72.000, ma è un nome che vuol dire una infinità, non è un nome preciso di contare 72.000 canali, ma vuol dire come in ebraico 7 volte 7, vuol dire, è proprio un numero infinito, non contabile in poche parole. E poi ci sono canali principali che, come voi sapete, sono il canale centrale, cioè l'Avadunti, così chiamato, Sushumna, come lo chiamano altri, noi lo chiamiamo Sabumai, canale centrale, e due canali laterali, le nadi. E questi canali si uniscono fra loro a formare un sistema unico di interconnessioni energetiche il cui compito essenzialmente è quello di veicolare l'energia che, provenendo grossolanamente dall'esterno di noi, cioè quello che si chiama prana, cioè l'energia, un'area potenzialmente energetica, noi introduciamo questo e facciamo un processo di trasformazione yogica attraverso la circolazione di questi venti sottili, il numero di 10, 5 principali e 5 secondari, e poi naturalmente la progressione lungo questi canali, come faremo tante volte facendo l'esercizio di meditazione quest'anno, le gocce le gocce essenziali, cioè quello che si chiama Tile in tibetano. Non mi stancherò mai di dire questo, servono le ripetizioni, ma poi in lato pratico non si gestisce bene questo sistema. Queste gocce sono le famose gocce della Bodhicitta, che non vuol dire altro che citta, vuol dire mente, e Bodhi vuol dire illuminazione, cioè le gocce che permettono l'acquisizione della mente dell'illuminazione, che attraverso questo corpo sottile, per l'appunto, noi raggiungiamo un livello energetico molto elevato, però esiste, oltre a questo, anche un altro livello, ancora più sottile, non è riservato soltanto a pratiche tantriche molto particolari, ma sono appunto i livelli della mente sottilissima, del sem sottilissimo, perché appunto il sem è la mente, il dun è il vento, ma dun e mente non sono separabili, perché sono come il cavaliere e il cavallo, e tutto questo appunto viene fatto scorrere lungo questi canali, non come se fossero, come se fosse aria, perché una volta che entra è diventa un fluido energetico, qualcosa che corrisponde a quello che era il primo fluido che ha dato origine a tutto l'universo nel momento del Big Bang. Questo fluido, voglio dire, scorre nel corpo, ma una volta che noi lo lasciamo scorrere nel vuoto, questo corpo produce quello che si chiama in francese un displacement automatique, una va automaticamente dove c'è bisogno di lui, non c'è bisogno di condurre l'energia dove noi vogliamo, perché siamo troppo limitati. Una volta che abbiamo creato il vuoto, l'energia va dove deve andare, per dirsi, a questo, in un sistema molto complesso. Vediamo un po', vediamo invece.
Le gocce essenziali e la sens sottile e la sens sottilissima, questi ultimi rispettivamente, corpo innato e sens innato, sono il corpo dell'apprendimento mentale.
Appunto, quello che è la cosa principale, il corpo dell'apprendimento mentale, cioè quello cui abbiamo possibilità di raggiungere prima la liberazione e poi l'illuminazione. Ricordatevi che non basta assolutamente raggiungere la liberazione attraverso la liberazione del corpo dalle passioni, dai krescia, da tutti quelli che sono la bramosia, il desiderio, l'ignoranza, la liberazione del dolore, della paura, dall'ignoranza, attaccamenti, eccetera, perché questa cosa ci libera dalle catene che abbiamo con noi stessi, ma non ci fa assolutamente raggiungere da sola l'illuminazione, perché l'illuminazione è l'atto ineffabile di riuscire a vedere le cose come sono e non attraverso i fenomeni che le rappresentano. È capire che non esiste un sé inerente, e che appunto alla fine in questo sistema fluidico la mente, la luce, il vuoto e il tutto sono la stessa cosa.
In tale ottica il corpo è il preziosissimo ed ineludibile supporto della pratica yogica, della visione dell'ineludibile e insomma il veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare un po' di bisogno.
E questo è purtroppo il grande dramma, cioè per raggiungere il corpo illusorio e superare tutto quello che esiste di apparenza, noi dobbiamo sempre servirci di questo corpo, un corpo che comunque prendiamo dai nostri genitori, un corpo che comunque non ci appartiene, ma comunque che è pieno di maculazioni, di pulsioni, di istinti, e che naturalmente costituisce in sé obiettivamente un ostacolo alla dottrina della liberazione e dell'illuminazione. Chiunque veda che in certi casi molto fortunati, quasi nessuno di noi nasce con una calma interiore totale, con una perfetta saggezza, con una situazione di riflessiva, con uno spirito di adattamento sempre presente, mancanza di paura, mancanza di rabbia, mancanza di odio, mancanza di invidia. Io personalmente non... lo stesso mio maestro, che era una persona assai venerabile, mi aveva detto che lui molte cose le aveva ottenute a prezzo di dura pratica. Io sinceramente non mi ricordo, ecco, poi magari poi improvvisamente mi sono dimenticato delle cose, ma non ho mai conosciuto una persona che avesse un corpo così adatto a questo. Ed è incredibile che invece la nostra dottrina presupponga questo tipo di corpo, proprio con tutte le sue maculazioni, con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi problemi, perché questa è la base biologica di quello che poi sarà l'altro tipo di corpo. E in poche parole, come posso fare un esempio, cercando di non essere troppo banale, è come parlare del sangue e della mente. È la mente che sostiene il sangue, c'è nulla da fare. Cioè, una mente senza sangue, in questo modo, in questo corpo, non può essere. Esisterà quando questa mente sarà raffinata e l'energia potrà superare i confini di questo mondo. Ma in questo momento, se solo mi togliessero 3 litri di sangue, diventerei nervoso, irritabile, pieno di tantissime alterazioni, perché il sangue è presente la mente. Io ho sempre cercato di spiegare a me stesso, secondo il pensiero del mio maestro, che in fin dei conti fosse dovuto al fatto che questo corpo è l'unico adatto a questo pianeta. Non so quanti di noi avremmo voluto venire in questo pianeta, non lo so. Però quelli che ci sono venuti, e siamo qui, voglio dire, ci siamo perché abbiamo un corpo adatto a questo pianeta. Molte volte mi sono domandato, quando ero piccolo, dicevano i virusiani, i marziani, no? Oppure gli extraterrestri. Mica sarà facile tanto per loro venire qua. Cioè, noi siamo adattati a questo mondo, capito? Cioè, soltanto il pensare alla gravità che c'è, l'aria che respiriamo, il tipo di cibo che dobbiamo mangiare, le secrezioni, gli escrementi. Considerate che la nostra vita puzza. E di conseguenza tenete conto di questo, che probabilmente le scelte delle energie sottili che ci guidano senza dubbio sono operate perché nessun altro corpo sarebbe stato a questo pianeta. Perciò è un punto ineludibile sulla via dell'illuminazione, perché senza questo corpo non c'è illuminazione, perché non c'è vita essenzialmente.
In tale ottica il corpo è un preziosissimo e ineludibile supporto della pratica yogica, della gestione delle energie sottili, e insomma è veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare il corpo di migliore, che nell'assoluta incostanza dei fenomeni è come un sogno, come un'illusione magica, come un'illusione ironica, come un miraggio, come l'effetto della luce.
Sì, e questa è la nostra realtà, cioè tutto è una pura apparenza, è tutto un'illusione magica, è il riflesso della luna sull'acqua, tutto è fragile come il riflesso della luna sull'acqua, e questo appunto è quello che contraddistingue la nostra, la nostra vita. Noi vediamo quanto tutto è fragile, quanto tutto è fragile, quanto molte volte non siamo molti perché abbiamo attraversato la strada un secondo prima o due secondi dopo, o abbiamo evitato una tragedia aerea, una cosa, ma tutto questo è legato a un mondo semplicemente illusorio. Che cosa vuol dire illusorio? Illusorio vuol dire che mai è come noi lo pensiamo, mai è come lo crediamo, mai è come lo ipotizziamo. Questo che noi vediamo è solo la pura espressione della nostra mente, in sé, ripeto, studiate qualunque libro di fisica, la nostra realtà non esiste per come noi la vediamo e probabilmente non esiste nemmeno in sé. Ci sono variate teorie su questo punto, voglio dire, ma non voglio infilarmi in chi crede che questo mondo sia un grande videogioco e che appunto la dimostrazione che quella fine pixel non riescono a ridursi, non importa, queste sono tutte cose che non voglio entrare. Però senza dubbio che alla fine delle cose, quando si fa un bilancio della nostra vita, noi dobbiamo vedere, vediamo costantemente che questo è un mondo illusorio, tante cose che credevamo vere non sono vere per nulla, tante cose che su cui abbiamo puntato tutta la nostra esistenza si rivelano assolutamente fasulle. Una di queste è senza dubbio l'amore. Amore non un amore con la maiuscola, vuol dire. L'amore è così, quello che abbiamo provato tutti per poi accorgerci che era l'illusione di un bambino bisognoso d'affetto.
I continui riferimenti al corpo magico, al corpo illusorio, ci inducono a soffermarci su un punto fondamentale, l'esistenza di un corpo sottilissimo e una mente sottilissima. Il corpo dell'apprendimento mentale, da confondere con il corpo materiale, suo sostegno e supporto nel quale confluiscono insieme la vibrazione dei venti sottili e il sense, allo stato grossolano è presente come corpo innato, costituito da una fine capacità di vibrazione o vento sottile, che tende ad espandersi nell'ambiente esterno.
È molto difficile spiegare questo. Lo dico la verità, è molto, molto difficile, perché bisogna arrivare a un concetto di vibrazione, di energia che non si può veramente capire perché è ineffabile, perché si può soltanto provare. Quello che vorrei dire è che comunque, anche per chi credesse che la realtà esista, e non è così, non può certamente non constatare che quella realtà, almeno se non altro, è costituita da un insieme di componenti che non la rendono così granitica come quella realtà sembra. Per esempio, non so, se vieni da me una persona, e mi dice: io sono triste perché il mio ragazzo mi ha lasciato. Io dico a lui: no, assolutamente, questa cosa è un'illusione. Quello si arriva enormemente e dice: assolutamente, io sono triste perché il mio ragazzo non c'è. E allora, questo piano è il suo piano di realtà, quello che lui crede la realtà, quell'accadimento su cui lui ha fatto un film, una pellicola, sviluppato una pellicola. Dopo 6 mesi questa persona ritorna, io la vedo tutta bella, felice e contenta. E mi dico: beh, sono contento per te, il tuo ragazzo è tornato. Dice: ah no, non è tornato. Però adesso ne un anno. Ma io gli dico: guarda, ti posso assicurare, credi a me, se no, credi a persone molto più brave di me, che nessun effetto può scomparire se non scompaiono cause con cause e condizioni che l'hanno provocato. Ed è chiaro che se tu sei adesso allegra, vuol dire che la causa non era che quella casa ti aveva lasciato. Se vogliamo approfondire e andare su un piano di realtà diverso, significa che tu non sei triste perché il tuo ragazzo ti ha lasciato, ma tu eri triste perché eri solo. Ora, ci
più sola insieme a lei. Però ti devo dire una cosa, io conosco tantissime persone che sono sole e non sono affatto triste. Anzi, ho conosciuto nella mia vita maestri, e posso dire maestri in qualche modo, se non ne ho mai avuto una, che sceglievano addirittura di stare anni soli, non so, su di mare, senza essere affatto tristi. Anzi, perciò vuol dire che se vogliamo il primo piano, tu dici essere triste perché non è dato per il secondo piano, tu dici essere triste perché sei sola, ma in verità al terzo piano, ma non nemmeno questo è completamente vero, tu sei triste perché non sai stare sola. Ora, questo banale esempio, significa che esistono realtà molto diverse, livelli di realtà, quella apparente, che non sono certo quelli che sembrano. Quando ad esempio, non so, Ippocrate, un famoso medico greco, che ha purtroppo molto condizionato lo sviluppo della medicina, così come voi la vedete, se oggi abbiamo una medicina così troppo attenta agli aspetti mentali che dobbiamo proprio a una persona come lui, dal punto di vista, per carità, di conoscenze mediche del corpo, tanto di capelle, ma se anziché vince i medici di Cosse, dove c'è appunto questa stato di Venere, tanto veneravano appunto, e che costituivano un ambiente medico delle misericordie dove è nato appunto il proprio, avessero vinto i medici di Chimino, che avevano una concezione invece globalistica della medicina, non sarebbero queste condizioni. Però diciamo, lui credeva che il corpo fosse un'unità assolutamente concreta e unica, se non che poi invece si era visto che questo non era veramente un così, perché esistevano tantissime componenti di questo corpo che appunto erano gli organi. Perciò diciamo, quando poi si andò avanti, si vide, non so, che non era il corpo ad essere malato, ma erano gli organi ad essere malati. È la famosa frase del famoso patologo bolognese Morgagni, che dice: la malattia è l'urto degli organi malati. Ma poi un certo Hook, un pessimo personaggio sotto altro profilo, un inglese che ha voleva rubare a Newton, mai ha scoperto che lo aveva fatto per quella dedicazione della luce, in effetti un pessimo personaggio, ma dobbiamo a lui tante scoperte, più su gli ha fatto scoperte molto importanti. Comunque questo aveva creato uno strumento particolare, sfruttando un'idea non proprio sua, ma del famoso olandese padre di Overloek, e aveva guardato appunto dentro una corteccia all'albero, e aveva visto che questa corteccia all'albero non era così granitica, ma era composta da tante cellette, che lui appunto chiamò cellule. A quel punto gli ha dato patologi tedeschi, da cui il professore Virchow. Il professor Virchow dice che appunto tutto il corpo, tutti i corpi erano composti di cellule. Sto facendo molto semplice, cioè quelle sono state molto comprese che così, però compose la cellula, e il principio era questo: ogni cellula è di cellula, ogni cellula nasce dalla cellula, e sono le cellule componenti degli organi. Perciò siamo già a un particolare diverso, a un livello di realtà molto diverso. Dopodiché, come si chiama? Il nostro Golgi aveva fatto le scoperte sugli organi della cellula, aveva visto che non c'era una cellula veramente, ma c'era un nucleo, c'era il citoplasma, eccetera. E poi hanno visto che oltre questo c'era il DNA, e perciò la biologia molecolare, oltre il DNA ci sono appunto delle strutture atomiche, e alcune strutture atomiche ci sono dei collanti che tengono insieme tutto l'universo. Perciò voi pensate che il livello è diverso. Perciò quando noi parliamo soltanto di noi, della nostra dottrina, parliamo, come vedete, corpo grossolano, c'è il corpo, il corpo parente, c'è il corpo grossolano, c'è il corpo illusorio, c'è il corpo sottile, c'è il corpo sottilissimo, tutti livelli diversi che possono essere appresi non in maniera con lo studio, ma soltanto con l'esperienza meditativa tantrica e con le tecniche di visualizzazione, in cui, trasformando il proprio corpo nel tempio di una divinità, cioè nel tempio, in poche parole, di luce, perché questo vuol dire divinità, cioè luce, noi lasciamo nel vuoto più assoluto penetrare questa luce, che è come una entità fluidica, cioè qualche cosa che, a differenza di quello che fa l'aria, si può, diciamo, estendere, espandere e ricomporre, comunque è qualcosa di dinamico, di profondamente energetico, scorrendo lungo i canali come formazione di voci essenziali, permette appunto la trasformazione yogica di quel corpo attraverso l'unione, prima la liberazione di queste gocce essenziali, poi l'unione delle stesse gocce e la formazione di altre gocce che, non so, l'unione della come faremo stasera, che ne sono per favore? Ecco, come faremo adesso, l'unione appunto della bodhicitta bianca a livello del chakra della corona, con l'unione della bodhicitta rossa, cioè la luce dell'accrescimento rosso, può formare un'altra entità luminosa, e da questa ulteriormente si può sviluppare luce con la quale possiamo trasformare in maniera yogica il nostro corpo e fare quel passaggio costante verso il bardo, che non è soltanto il bardo della morte. Noi dobbiamo fare il bardo della vita, cioè trasformare costantemente il nostro corpo perché serva in questa vita. E questo lo possiamo fare naturalmente pensando a una profonda trasformazione di noi stessi in una assimilazione yogica alla chiara luce base o alla chiara luce fondamentale, che si dice in tibetano Ozel. Solo questo ci può aiutare veramente, perché riuscire a calmarci dalle nostre povere così situazioni emotive può essere senza dubbio estremamente utile per noi stessi e per gli altri, ma non è assolutamente la via che porta da sola all'illuminazione. Perché quando esiste anche una rabbia, perché noi abbiamo accessi di rabbia, questo non è un bene. Ma la rabbia non è un male in se stessa, perché possiamo trasformare in maniera yogica la rabbia, cioè si dice sublimare, questo si vuol dire, e utilizzarla come un'energia potente di trasformazione mentale. Non è in sé un male. Il nostro modo di vedere la rabbia è in un certo modo che è umano. Però quello che conta fondamentalmente nella nostra trasformazione è che noi dobbiamo assimilare la nostra energia alla luce. Il fatto che non abbiamo paura, che proviamo poca rabbia, che siamo saggi, non serve assolutamente a nulla laddove non ci assimiliamo costantemente alla luce. Ripeto, con le quattro cose che vi ho detto, e che veramente costituisce l'unico vero contributo che ho dato al buddismo, dato la mia conoscenza della fisica, è appunto di non misurare niente, di non interpretare niente, di non dividere niente, capito? Non dividere niente e di non discriminare niente. Questa è l'unica possibilità che esiste. Tutto il resto diventano
diventa una continua interpretazione di questo mondo, una continua riappropriamento delle energie di questo mondo, che si manterranno certo in questo mondo fin quando poi non si consumerà l'energia vitale, però non abbiamo fatto niente di niente, perché non essendo riusciti a raggiungere lo stato quantico, il famoso stato akashico, lo stato del punto zero, come lo chiamano i tibetani, il tartu, non riusciamo a raggiungere quel livello soltanto nel quale possiamo assimilare la luce, e quello è lo stato del vuoto mentale. Senza il vuoto mentale noi abbiamo capacità di recitare la Bibbia in greco, tutti i testi del Buddha, sapere che la sua tomba è stata riferita a Pitraya, recitare mantra su mantra, però ripeto, non è possibile, nei momenti della estrema difficoltà per fare questa operazione, una sola forza ci può sostenere. Ed è la forza che purtroppo ci manca in certi momenti, e che è quello che più è importante di tutti. Cioè è una forza enorme, enorme, che è la fede. Cioè che sarebbe il dato di fiducia che noi riponiamo nelle parole dei nostri maestri e dei loro insegnamenti e della loro personale esperienza. Cioè loro non ci hanno ingannato, a me personalmente non mi hanno ingannato, ci possono essere state delle differenze dottrinali, molte cose non le ho condivise, sul karma avrei da dire tantissime cose, però questa fiducia, voglio dire, questa fiducia che può senza dubbio mancare in certi momenti, ma al momento che manca purtroppo non c'è nessuna possibilità. Cioè il livello razionale ti può aiutare per tantissime cose, ma non ti aiuta in quel momento. Certo, bisogna partire dal livello razionale, cioè le cose prima si devono sapere e si devono studiare e si devono ben spiegare, però poi il livello analitico aiuta a livello di meditazione camminata o meditazione analitica, che ti fa più, dicevo, quanto sei più calmo adesso di quando eri ragazzo. Vabbè, d'accordo, però voglio dire, dove andiamo? Noi, il nostro obiettivo in questa fragile e breve vita è quello di, se è possibile, almeno di intravedere l'illuminazione. Intravedere, non dico di raggiungere l'illuminazione, anche se la speranza non è mai persa, però questo non è possibile farlo con mezzi ordinari, per cui è difficile molto spiegare, come è difficile capire, però non è un ragionamento dogmatico quello che faccio io, è un ragionamento esperienziale sulla fiducia che ho sulle mie esperienze, ma massimamente sulle esperienze dei maestri. Ecco, questo è una sorta di supporto che non è quella fede cieca, così, capito, basata su quattro cose attaccate alla mia peggio, no, è proprio una profonda conoscenza superiore che si può raggiungere solamente se si abbandonano le catene del mostro cognitivo, cioè del pensiero razionale che continuamente vuole avere una spiegazione di tutto e non riesce mai a ottenerla, perché non c'è. Accetto se c'è una o due domande, poi dobbiamo fare l'esercizio.
Una sola.
Sì, perché se è rapida
No, non è possibile per una sola.
Dobbiamo
fare l'esercizio, perché se no non andiamo a nessuna parte. Però l'importante è che voi, quando sentite le parole, non le mie che non sono niente, ma voi abbiate il cuore vuoto, si dice, cioè il cuore aperto a che un certo messaggio entri e venga elaborato secondo la vostra disponibilità carica. In certi non farà nessun effetto, non avrà nessun tipo di risultato, in altri avrà un effetto molto, molto grande e permetterà di vedere che quelle cose non sono state scoperte perché qualcuno le avete o le imparate da chi le avete, ma proprio sono invece qualcosa che sono già presenti dentro di noi. Queste sono cose che devono nascere spontaneamente dall'interno di noi, perché vengono da archetipi che sono già presenti dentro di noi. Noi non è che stiamo inventando un corpo sottile che non abbiamo. Questo corpo, nelle date condizioni, nasce spontaneamente, come se fosse qualche cosa che noi abbiamo sempre avuto e che però di cui non sapevamo assolutamente niente, come se la prima volta che io ho visto, gli ho aperto un conto, certo non ero preparato a quello che avrei visto, ma quelle cose sono sempre esistite. Il fatto che non le vedessi non significa affatto che quelle cose non esistano. Dopo le parole, dico il 99% e concludo. È fatto da cose che nessuno ha mai visto e nessuno mai potrà vedere. Tutto quello che noi vediamo è una inizia di quello che esiste, e quello che noi vediamo non è mai quello che esiste come noi lo vediamo. È terribile questa cosa, eh? Pensare di essere passati in questo mondo e qualunque cosa vedi. Quando diceva mia nonna, citando i capindiani, dice: sai, io dico eterno come le montagne. Ma se avesse la minima conoscenza di geologia come ce l'ho io, saprebbe che non c'è così. Non ci sono montagne eterne. È un continuo processo di rimescolamento, capito? Di nascita, rinascita e distruzione. Se si capisce questo intimamente, lo si accetta, questo è un grande passo sulla via dell'illuminazione, perché noi non raggiungiamo l'illuminazione quasi sempre perché siamo troppo attaccati a questa vita, temiamo troppo la morte e temendo la morte ci attacchiamo a questa vita mantenendo le condizioni dell'ignoranza, perché questa vita che noi possiamo toccare, noi e altre persone, è l'unica che ci dà quella falsa illusione che possiamo toccare qualcosa che esiste. Invece non è affatto così. Chiunque mi abbia toccato solamente 3 anni fa ha toccato un'altra persona, perché sono tutto completamente cambiato da 3 anni fa. E solo le cellule del cristallino, che per il giorno non ho più, e solo alcune cellule cardiache sono rimaste uguali, ma tutto il resto che si vede è tutto cambiato. Perciò chiunque mi ha toccato non ha toccato me, ha toccato un'altra persona. Va bene?